Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenute e benvenuti alla prima puntata della stagione autunnale di Doppio Clic. Io sono Marco Schiaffino, in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, che questa sera mi ha affidato il compito di fare la controprogrammazione in realtà di Italia-Ucraina di calcio, di Italia-Olanda di pallavolo. Boh, speriamo che qualcuno ci sia ad ascoltare questa trasmissione, non siate tutti degli ultra appassionati di sport, ma siate più appassionati di nuove tecnologie e internet. Stasera abbiamo un mucchio di cose di cui parlare, perché naturalmente c'è tutta l'estate da recuperare. Parleremo di automobili smart, più o meno smart, e privacy, parleremo un pochino di intelligenza artificiale, ma poco, prometto. Parleremo anche della nuova legge contro la pirateria online e poi ci riserviamo un bello spazio per trattare di quello che è stato il mattatore di quest'estate, cioè Elon Musk. E quindi qui spoiler, perché se si parla di Elon Musk, a me piace sempre parlarne con Andrea Daniele Signorelli. Buonasera Daniele.
Ciao Marco, piacere essere di nuovo qua negli studi di Radio Pop.
Ok, come al solito Doppio Clic comincia con un brano che è legato all'attualità o alle news. Beh, una delle news di oggi è che è settembre.
Il sole a settembre mi lascia vestire ancora leggera. Il fiume riposa negli argini aperti di questa distesa. Tu mi dicevi che la verità e la bellezza non fanno rumore, basta solo lasciarle salire, basta solo farle entrare. È tempo di imparare a guardare, è tempo di ripulire il pensiero, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggera. Il giorno sprofonda nei solchi bruciati di questa distesa. Tu lo sapevi che nessuna gioia nasce senza un dolore. Basta solo farlo guarire, basta solo lasciarlo entrare. È tempo di imparare a guardare, è tempo di ripulire il pensiero, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero, è tempo di imparare a cadere, è tempo di rinunciare al veleno, è tempo di dominare il fuoco, è tempo di ascoltare davvero. L'amore a settembre mi ha fatto sentire ancora leggerà.
Cristina Donà come primo brano per questa nuova stagione di Doppio Click. Io vi ricordo che come al solito potete scrivere all'indirizzo doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, commenti, complimenti, critiche, tutto quello che vi pare. Invece per interagire con noi questa sera in diretta potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure inviare sms o messaggi Telegram al 331-6214-013. Ma noi adesso partiamo subito a vedere che cosa è successo quest'estate nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. E partiamo subito con una bella ricerca della Mozilla Foundation che riguarda le automobili. Attenzione, non stiamo parlando di automobili ultra smart, cioè quelle a guida autonoma, la Google Car, Tesla, eccetera, eccetera. Stiamo parlando proprio delle automobili di produzione recente di marche piuttosto normali come Fiat, Ford, Renault, Nissan. Poi capirete perché ho sottolineato Nissan. Perché gli amici della Mozilla Foundation sono andati a fare un bel esperimento, andare a controllare quali siano i termini di utilizzo e le policy per quanto riguarda i dati che vengono raccolti da queste automobili. Noi non ci facciamo caso, ma in queste auto abbiamo tutta una serie di funzionalità molto molto belle, molto molto fighe, tipo quella in cui si controlla la posizione della testa dell'autista, il livello di attenzione basato su dove sta guardando, ci sono i sensori per il parcheggio, le videocamere esterne per vedere dove stai parcheggiando, i sensori sui sedili, il controllo della temperatura, eccetera eccetera. Questo vuol dire un mucchio di dati che vengono registrati. E poi che se ne fa? Beh, gli amici della Mozilla Foundation sono andati a spulciare le condizioni di utilizzo delle maggiori case automobilistiche e si è scoperto che la privacy di chi va in giro con queste automobili non è particolarmente tutelata. Allora, partiamo da un primo dato, cioè il fatto che la stragrande maggioranza di queste società, queste aziende, cioè l'84%, condivide o vende i dati degli automobilisti. Quindi li condivide un po' con chiunque, non ultime le forze di polizia, e questo, vabbè, alcuni di voi potrà preoccupare, ad altri no. Ad altri li vende per esempio alle assicurazioni per capire come guidiamo, quali sono le nostre abitudini, se siamo un automobilista affidabile oppure no. Fra l'altro invece il 92% delle case automobilistiche dà nessun controllo sui dati personali per quanto riguarda la cancellazione per esempio di tutte queste informazioni. Restano immagazzinate da qualche parte, non c'è la possibilità di avere per esempio quella cosa che viene normalmente chiamata come diritto all'oblio. Questa ricerca è corredata da anche delle infografiche in cui vengono classificate tutte le varie marche di automobili con una serie di informazioni, devo dire piuttosto scarna, ma ci sono degli approfondimenti molto interessanti. Uno per esempio riguarda la Nissan. Allora, qui faccio una sorta di disclaimer, perché non è detto che queste informazioni siano realmente raccolte, però nell'informativa che viene data dalla Nissan, per esempio, si dice che il diritto di trattamento dei dati include, per esempio, l'attività sessuale, l'orientamento sessuale e anche informazioni genetiche. Ora, Andrea, Daniele, signorelli, come fa un'automobile ad avere informazioni sul nostro patrimonio genetico?
Sul patrimonio genetico non lo so, sull'attività sessuale e volendo anche sull'orientamento sessuale è più facile capire come possano raccogliere dati di questo tipo con dei sensori di movimento, con delle videocamere, perché comunque ormai ci sono solitamente esterne, non interne, ma non è detto, e ovviamente anche magari con dei rilevatori audio. Quello che a me ha colpito estremamente di questo report, molto molto interessante, è un lavoro molto interessante della Mozilla Foundation, è fondamentalmente scoprire come anche le automobili sono diventate dei data broker e sono entrati nel mercato del capitalismo della sorveglianza. Interessante per varie ragioni. Questo era un mercato che fino a pochissimo tempo fa era praticamente esclusivo e circoscritto alle aziende che si occupavano di software, che per ovvie ragioni vanno a capitalizzare anche da quelle parti. Questi invece, che sono venditori di hardware, e che hardware? Automobili, invece hanno deciso di così aumentare i loro introiti entrando in questo mercato. E attenzione, perché adesso non credo veramente, oddio, mi auguro che davvero la Nissan non vada a pescare dati relativi alla nostra attività sessuale in camporella in automobile. Però nonostante questo, è molto facile per i produttori automobilistici avere dati molto privati relativi alla nostra quotidianità: dove andiamo, quando, in che orari, che tragitti compiamo, quanti chilometri facciamo. Quindi al di là della vendita, le assicurazioni sono proprio anche dati privati a noi che vorremmo assolutamente avere sotto controllo. Molto interessante tutto questo, quasi inevitabile nel momento in cui le aziende automobilistiche qualche anno fa hanno iniziato a dire che adesso quelli che noi avevamo tra le mani erano dei computer su ruote. Non avevamo capito che però allora ci aspettavano le stesse fregature di social network e dintorni.
Verissimo. Allora, passiamo al secondo argomento che riguarda le... Ecco qua, sì ragazzi, l'intelligenza artificiale, mi spiace, arriva. Perché tutti si stanno preparando a una tornata elettorale, ci sono le elezioni europee che arrivano, ci sono le elezioni negli Stati Uniti che arrivano, e la paranoia è quella delle fake news, è quella dell'abuso della comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, Google si sta preparando e la notizia che è circolata, ora, l'articolo che io ho trovato in realtà secondo me fa un po' di confusione, anzi secondo noi fa un po' di confusione, parlavamo prima di andare in onda, perché sembra che Google abbia intenzione di chiedere a chi fa degli spot elettorali di segnalare chiaramente se quello spot sia stato generato con l'intelligenza artificiale o meno. Allora, questo è qualcosa che è già previsto dal AI Act, la normativa dell'Unione Europea riguardante l'intelligenza artificiale. Però, da quel che si capisce poi dall'articolo di Bloomberg, che è quello che è stato ripreso da un sito italiano, è che in realtà la preoccupazione di Google è un'altra, è quella che ci possano essere delle alterazioni di video, giusto Daniele?
Ma assolutamente, noi il timore di Google e di tutti noi non è che i canali ufficiali dei partiti ci spaccino per genuini dei contenuti in realtà contraffatti, o quantomeno non è soprattutto quello, il problema sono i canali ufficiosi. Torniamo alla memoria quando c'erano quelle reti, quei network di pagine social, supporter di vari partiti, soprattutto di partiti populisti, che creavano fake news a valanga per inquinare la rete. Non era mai il partito ufficiale a creare quei contenuti, erano sempre pagine più o meno ufficiose, più o meno ambigue. Ora tu puoi costringere delle entità istituzionali a dichiarare che quel contenuto, se quel contenuto è genuino o meno, e loro molto probabilmente lo faranno, ma questo è, ma non è neanche la punta dell'iceberg, è molto meno. Quello che poi era la seconda parte dell'articolo, probabilmente più interessante ma anche molto più difficile, quello di costruire, diceva che Google sta investendo molti soldi nella ideazione, nella creazione di tecnologie in grado di identificare i contenuti contraffatti e distinguerli da quelli genuini, anche per eliminarli, qualcosa che ovviamente interesserà molto anche i social. Investire non vuol dire che hanno la soluzione, anzi, infatti, non c'è al momento la soluzione. Ogni tanto si così ventila la possibilità di utilizzare la blockchain, che teoricamente un senso ce l'ha, ma poi come sempre con la blockchain, quando poi vai a vedere praticamente la questione è molto complessa e la tecnologia è ancora molto limitata.
Sì, il tema alla fine è il solito, quello in cui faccio il video con il mio avversario politico che dice delle bestiate allucinanti che in realtà non ha mai detto, e ci si trincera un po' dietro il diritto di fare critica ironica o fare una parodia, però si rischia di andare a confondere un po' troppo le acque. Allora, Sono già le 21:16, quindi è arrivato il momento di un altro brano, anche questo legato un po' a quella che è diciamo l'attualità un po' più nel lungo periodo, e mentre ringrazio Alessandro, Silvi, Marco, tutti quelli che stanno scrivendo fra Telegram, SMS e email salutando la nuova stagione di Doppio Click, fra una cretinata di Gianbruno e un suggerimento della mamma di Giorgia Meloni su come ci si deve comportare quando si va in giro ubriache, noi ci ascoltiamo le Hall, che forse ne sapevano qualcosa di più già negli anni 90. I am doll eyes, doll mouth, doll legs. I am doll arms, big veins, doll babe. Yeah, they really want you, they really want you, they really do. Yeah, they really want you, they really want you, I do too. I want to be the girl. Doll Parts, la voce era quella di Courtney Love, e noi andiamo avanti con il nostro viaggio fra le varie news che hanno costellato questi ultimi giorni in realtà nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Allora, prima puntata di Doppio Click, vogliamo far vedere di essere terribilmente proattivi e quindi Marco ha scritto su Telegram, a parte bello risentirti e fa piacere, se abbiamo in scaletta l'argomento del chip di Huawei. No, non ce l'avevamo in scaletta, ma noi proviamo a rispondere lo stesso. Riassumo un attimo il tema. Huawei, produttore cinese che è finito nel mirino degli Stati Uniti perché è accusato di essere una minaccia per la sicurezza eccetera eccetera, ha buttato fuori questo chip e il governo statunitense in buona sostanza sta accusando Huawei di aver rubato della tecnologia statunitense cui non dovrebbe avere accesso. Daniele?
Allora, ovviamente siamo sempre nel campo delle illazioni. Finora le analisi comunque più convincenti che ho incrociato ventilavano uno scenario diverso, nel senso dicevano per arrivare ad avere questo chip a 7 nanometri che non si prevedeva che Huawei potesse essere in grado di utilizzare, non sarebbe stata usata tecnologia a cui la Cina per via delle sanzioni non dovrebbe avere accesso, ma sarebbero invece stati, per così dire, ma questo è il termine che viene usato in queste analisi, spremuti i macchinari che la Cina aveva acquistato prima delle sanzioni, che Huawei e in particolare SMIC, che è una azienda del settore, avrebbe acquistato prima delle sanzioni. Quindi avrebbero utilizzato, poi ci sono dei termini molto tecnici, questi vecchi macchinari, riuscendo così a spremerne un processore a 7 nanometri che proprio per questa ragione non avrebbe comunque minimamente le prestazioni attese da un chip di questo tipo. Seconda cosa, brevissimamente, più a lungo termine, molti analisti prevedono che questa cosa delle sanzioni che vorrebbe boicottare l'avanzata tecnologica cinese rischia di diventare un boomerang, perché la Cina ha le competenze, con un po' di fatica, ma ha le competenze e le skill, diciamo, e la tecnologia per arrivare a essere autonoma nel mercato dei chip. Magari ci vorranno 5 anni, magari 10, e in questo modo potrà andare su gambe proprie in un mercato enorme e fondamentale da cui invece prima dipendeva da Stati Uniti e altri mercati esteri.
Sì, infatti quella degli Stati Uniti, che pensano di essere sempre anni luce avanti agli altri, ormai sembra essere un po' un'allucinazione, perché non si stanno rendendo conto che su alcune cose probabilmente hanno perso un po' di terreno e forse sarebbe anche il momento di realizzarlo. Allora, torniamo alla scaletta nostra predefinita e parliamo del Privacy Shield. Perché? Beh, una delle tante leggi che ha buttato fuori più o meno questo governo riguarda quella della lotta e il contrasto alla pirateria. Settimana scorsa si è tenuto un tavolo tecnico in cui tutti i soggetti che parteciperanno a questo Privacy Shield, questo lapsus da settore, dovrebbero lavorare, dovrebbe portare al risultato di essere in grado di bloccare i siti che diffondono lo streaming illegale delle partite di Serie A. Inutile star lì a utilizzare i termini tecnici che usano, perché l'obiettivo è quello, nel giro di 30 minuti. Allora, se ne è parlato tanto, c'è un inasprimento delle pene per chi trasmette, c'è un inasprimento delle pene, tanto per cambiare, per chi guarda le partite, però c'è anche tutta una parte tecnica. La parte tecnica dovrebbe essere appunto la possibilità, o meglio la capacità di questa organizzazione, di questa piattaforma, di mettere offline il canale di streaming in 30 minuti. Non solo, e qua avverto allarme mal di testa, non soltanto bloccando i DNS, ma anche bloccando l'indirizzo IP. Faccio la spiega. Il blocco dei DNS, Domain Name Server, è il sistema che viene utilizzato normalmente per censurare un sito. Come funziona? I server DNS in buona sostanza sono gli elenchi del telefono di internet, sono quelli che quando noi scriviamo www.radiopopolare.it convertono questo nell'indirizzo IP conseguente, quindi 215.vattelapesca, per fare in modo che il computer si colleghi. Ecco, questi li gestiscono quasi sempre gli internet provider. Quindi basta che la piattaforma a un certo punto gli dica: guardate, se qualcuno cerca www.partitapirata.it, bloccatelo e siamo a posto. Qual è il problema? Il problema è che il server DNS può essere modificato molto facilmente dall'utente. Per esempio, si può usare un DNS open, anche quello di Google, che non fanno questo tipo di filtro, quindi è aggirabile. Cosa hanno pensato allora dalle parti del governo? Hanno detto: blocchiamo anche l'indirizzo IP. Con l'indirizzo IP c'è un altro problema. Allora, intanto ci sono gli indirizzi IP dinamici che cambiano e quindi io blocco quell'indirizzo IP e il sito passa su un altro indirizzo IP. Non solo, ci sono anche indirizzi IP condivisi, perché nell'epoca del cloud può essere che più servizi, più siti utilizzino lo stesso indirizzo IP. Quindi cosa succede? Che io vado a bloccare sì lo streaming della partita privata, però blocco anche il sito della parrocchia, il sito dell'associazione umanitaria,
YouPorn, e poi non so più cosa fare per tutta la sera.
Ecco, benissimo, e questo può essere uno degli effetti collaterali. Il problema grosso che è stato sollevato dagli analisti è che qua o collaborano tutti o non collabora nessuno. Daniele, io però qua volevo tirarti in ballo per un'altra questione, perché ogni volta che salta fuori sto discorso della pirateria, io leggo degli articoli nel quale dicono: oh mio Dio, la pirateria ci costa X miliardi di PIL, tasse non incassate, eccetera. Solo impressione mia che sia una fuffa.
È praticamente un riflesso automatico. Ogni volta che escono questi comunicati ti dicono: la pirateria sottrae al mercato tot miliardi. Come vengono fatti questi calcoli? Viene fatto il calcolo che tutte le persone stimate, perché poi buona fortuna stimare quante persone stanno guardando una cosa sui vari siti pirata in questa galassia incasinatissima, però viene stimato che tot persone guardano contenuti pirata. Si calcola che tutte queste persone, se la pirateria non esistessero, automaticamente si iscriverebbero a tutti i siti di streaming legali, moltiplicano per il prezzo dell'abbonamento mensile e il calcolo è fatto. Ovviamente questa è fantasia. Se le persone, invece di comodamente guardare le partite su Sky, DAZN e tutti gli altri sistemi legittimi, utilizzano questi scomodissimi, a volte in bassa qualità,
il pezzotto
e tutti questi sistemi che a volte sono affidabili, a volte molto meno, ma comunque la vita ti si complica, è perché evidentemente per loro la spesa necessaria ad accedere ai contenuti legali non è così a portata di mano. Magari non vuol dire che tutti non potrebbero poi utilizzare i servizi streaming legali, ma vuol dire che questi calcoli lasciano un po' il tempo che trovano. E sempre un po' il solito discorso: la pirateria non solo, ovviamente, questo è innegabile, sottrae denaro ai servizi legittimi, ma dà anche un canale d'accesso a chi quei servizi non se li può permettere. Questo è un discorso annoso.
Io l'unico effetto collaterale positivo che trovo in questo è che se uno non si guarda il sito pirata e non ha intenzione di fare l'abbonamento, magari va al bar a vedersi la partita e fa anche amicizia con qualcuno che non sarebbe,
certo,
male.
Tra l'altro, anche perché poi di sistemi alternativi ce ne sono una marea: gli amici, il bar, seguire la diretta, insomma sono calcoli che lasciano un po' il tempo che trovano. E anzi, brevissimamente, perdonami, sappiamo di recenti studi in altri settori che praticamente dimostrano come la pirateria non faccia danni economici al settore di riferimento.
Vero. Allora, tocchiamo rapidamente un argomento che avevo messo in scaletta, pensavo di scavallare, ma in realtà ce la facciamo se gli dedichiamo un paio di minuti. È il tema della pornografia, perché era venuta fuori la notizia che il governo italiano avrebbe introdotto un sistema di controllo e il blocco dei siti porno per i minorenni, inserendo una verifica online dell'età. Allora, la notizia è che non è stato fatto nulla di tutto questo. In pratica è stata approvata soltanto la normativa precedente, che è quella che introduce, o meglio obbliga, i allora, chi vende i telefoni, non ho ben capito se i fornitori di connessione, non è molto chiaro, piuttosto che i vari Huawei, Apple eccetera, a fornire un sistema di parental control. Quindi si conferma quello che c'era prima: non ci sarà la verifica dell'età, che è una cosa terribilmente complicata, stanno cercando di farla in Francia, ma ci sono un mucchio di aree grigie che stasera non affronteremo. Il punto è, allora, io mi ricordo che un po' di tempo fa si diceva sempre: ok, è una battaglia persa sperare che i genitori possano controllare l'attività dei figli sugli smartphone, sui computer, perché non hanno la cultura sufficiente. Però quando io facevo sti discorsi nei miei editoriali era il 2000. Siamo nel 2023. Daniele, secondo te è cambiato qualcosa?
Non è cambiato molto, c'è un tema di alfabetizzazione digitale che in questo paese continua a essere drammatico. Tra l'altro, guardavo oggi per un lavoro che sto facendo, noi siamo tuttora circa al 20° posto su 27 in quanto ad alfabetizzazione digitale nell'Unione Europea, quindi medio-bassi per essere buoni, e questa cosa ovviamente si riflette anche nella capacità e nelle skill dei genitori nell'utilizzare determinati strumenti per il controllo delle attività social e dintorni dei figli. C'è un altro problema che io vedo. Veramente vogliamo che siano dei genitori spesso, come abbiamo appena detto, poco skillati digitalmente e quindi magari con un capitale socioculturale di un certo tipo, senza voler fare assolutamente dello snobismo, ma più che altro per tutelare degli adolescenti che magari fanno un uso dei social che deve essere, per quella che è la loro libertà d'espressione, al riparo del controllo dei genitori? Vogliamo davvero che i genitori possano avere una tale pervasività, un tale controllo, una tale visione su quello che loro fanno online? Ci sono pro e contro. Chiudo semplicemente dicendo che ancora una volta la reazione del governo di fronte a tematiche che emergono semplicemente per la calda attualità è un tic che va subito a cercare meccanismi da bastone e carota, più bastone che carota. Non si parla mai di quello che invece è il tema più importante, cioè un'educazione in questo caso digitale, ma non solo, perché si sta parlando di porno, quindi i temi sono anche educazione sessuale, educazione civica, che invece sono il canale, ok, è più lungo, è più difficile, ma quello è il canale su cui bisogna agire.
Sei il solito radical chic. Allora, sono le 21:32 e noi adesso dobbiamo aprire un bel capitolo che tratta di uno dei personaggi più importanti del panorama tecnologico, mi viene da ridere solo questo, e che quest'estate ha fatto parlare molto di lui per tante cose. Non so se riusciremo a toccarle tutte, ma lo introduciamo con questo brano che fa già capire quale sarà il primo argomento che tratteremo. Allora, bella bella la canzone tematica, ma a un certo punto la si stoppa anche perché dobbiamo parlare di Elon Musk e direi che partiamo giusto appunto dalla famoso non combattimento tra Elon Musk e Zuckerberg. Lo vuoi un sottofondo? Per...
Sì, grazie. Ne sento il bisogno.
Molto, molto lounge. Sottofondo lounge.
Doveva essere un combattimento quello tra Musk e Zuckerberg.
Sì, no, è vero, è una roba più violenta, ma... Usiamo questo. Allora, cominciamo a raccontare com'è partita sta cosa fra...
È partita con una sfida lanciata ovviamente via Twitter X, che immediatamente è parsa essere una sorta di enorme parodia che però si stava realizzando nel mondo reale davanti ai nostri occhi. Due dei più grandi tycoon tecnomiliardari del mondo, ingegneri nerd fino al midollo, che si vogliono sfidare nelle MMA, nella Mixed Martial Arts, che è una cosa che veramente dici: che cosa sta succedendo? Qua è il mondo alla rovescia e non come lo intende quel generale là. si era intuito che qualcosa stesse andando fuori controllo per due ragioni. Una, che veramente... Ora, questi sono personaggi, soprattutto nel caso di Elon Musk, molto screditati, ma c'è un limite a tutto. Cioè, quello sembrava veramente un ego trip che stava andando fuori controllo. Fin dal principio sembrava qualcosa che poi non sarebbe andato da nessuna parte. Elon Musk, che ha degenerato, iniziando a dire a Mark Zuckerberg: ti vengo a citofonare domani alle 11 e ci alleniamo assieme.
Che poi è partito tutto perché Zuckerberg ha avuto la bella idea di lanciare Threads come social network concorrente a X, che forse era ancora Twitter in quel momento. Fra l'altro, poi possiamo aprire anche un capitolo su sta roba di X che ci ha rovinato una serie di neologismi, nel senso che non possiamo più dire twittare, dobbiamo dire xare, è un casino.
Vabbè. Io ti dico solo che non ho ancora aggiornato l'app sul mio iPhone, c'ho ancora Twitter, sono molto contento.
Io ti invidio tantissimo, io ho l'aggiornamento automatico, quindi una mattina mi sono svegliato e mi sono ritrovato un'icona che non capivo cosa fosse e ho detto: oddio, chi mi ha installato un'app nuova? No, era Twitter che era diventata X. Senti, ma poi, fra l'altro, sta roba dell'MMA, ora, Zuckerberg, da quello che ho capito, ne sa.
Ci crede, sì.
Cioè, mena.
Sì. Anche... Cosa che non mi sarei mai aspettato in tutta la vita, tra l'altro. Zuckerberg che mena mi sembra una contraddizione in termini.
Sì, gente che mena Zuckerberg è diverso, però sì. Ma Elon Musk, io mi ricordo che a un certo punto lui aveva lanciato la cosa che avrebbe risposto con la mossa del tricheco.
Ma sì, non si capisce, perché poi Elon Musk non è più neanche un troll, è semplicemente uno che non sai mai quando sta delirando o quando sta dicendo qualcosa di sensato. Tant'è vero che in tutta questa situazione delirante di due tecnomiliardari che vogliono fare a botte in diretta TV al Colosseo, cioè cose come pure il nostro ministro che gli dà corda, cose veramente...
Più che altro gli avevano veramente offerto Pompei.
Cioè, Pompei, giusto, scusa. Cioè,
io mi ricordo, mi ha chiamato la radio mentre ero in vacanza per commentare sta roba e ho riso un'ora.
Incredibile. In tutto questo Zuckerberg a un certo punto è pure riuscito a farci la figura di quello ragionevole, che a un certo punto ha threadato su Thread, che è questo clone di Twitter che già sta fallendo, dicendo: no vabbè, a questo punto mi sembra chiaro che Musk non fa sul serio, è ora di voltare pagina, lasciamo perdere. Alla buon'ora, non dovevi dargli corda fin dal principio. La buona notizia è che ci siamo risparmiati qualcosa che sarebbe stato veramente il supremo del grottesco, probabilmente.
Sì, ma non è finito nulla lì, perché allora nel frattempo sono saltate fuori un altro po' di notizie che hanno ulteriormente screditato Elon Musk, che da quando ha acquistato Twitter non ne imbrocca una. Allora, una di queste per esempio è il fatto che X, ormai chiamiamola così, avrebbe un sistema che rallenta l'apertura dei link. Però quelli che non piacciono a Elon Musk, in che senso?
Ma sai che ti dico che non mi stupisce minimamente, perché per essere uno che ha acquistato Twitter poi ribattezzandolo X nel nome della, in questa visione distorta del free speech, della libertà d'espressione, lui dal giorno 1 ha iniziato a fare i suoi porci comodi affinché avesse massima visibilità a ciò che lui piaceva e la visibilità di ciò che a lui non piaceva fosse invece penalizzata. Lui subito, una cosa che aveva fatto a un certo punto era stato chiedere agli ingegneri di modificare l'algoritmo affinché i suoi tweet avessero visibilità immensa, esorbitante, enorme. Questa cosa qui invece di rallentare, fondamentalmente quando tu apri un link di un contenuto che non piace a Elon Musk, che poi voglio dire, cos'è, si mette a guardarli uno per uno, boh, chi lo sa.
Ma pare ci sia anche una selezione delle piattaforme, cioè nel senso, se tu apri un link che è stato postato da Instagram su X, allora siccome Instagram è cattivo, perché Zuckerberg non ha voluto picchiarsi con lui a Pompei, 5 secondi di ritardo e tu sei lì a addormentarti.
Esatto,
così pensi magari, Instagram funziona male.
Oppure cioè, magari New York Times libera il cattivo, non ci piace. Esatto. 5 secondi, perché possono sembrare pochi, ma no, 5 secondi quando si tratta di aprire un link sono un'eternità. Un vecchissimo studio di Google valutava che un quarto di secondo era sufficiente a far annoiare gli utenti, figuriamoci 5 secondi. Ma Musk è uno che su queste cose, tra l'altro lui va solo in maniera impulsiva, cioè io mi immagino che tutte queste sue decisioni non abbiano nulla di strategico, pensato, meditato, siano che a un certo punto gli gira e obbliga tutti a fare questa cosa.
Poi l'approfondiamo anche i possibili motivi di sta
cosa. Tra l'altro, giusto, sì. Bravo.
Senti, dicevi prima che una delle prime cose che ha fatto è stato cercare di avere grandissima visibilità. Altra notizia che è uscita quest'estate è che ci sono dei dati per cui dei follower che sono 153 milioni e 700 mila di Elon Musk, pare che il 42% non abbiano follower, il 72% ha meno di 10 follower e il 41%, cioè 62 milioni di account, non hanno post. Allora qualcuno ha cominciato a dire, forse ti sei pompato un attimino i follower. Ma
un'armata di bot.
Un'armata di bot. Però questo era uno dei temi che lui aveva cavalcato quando voleva tirare sul prezzo di Twitter, quando lo stava comprando.
Ma lui su questo ha detto tutto il contrario di tutto. Allora lui aveva detto: compro Twitter perché voglio eliminare i bot che lo infestano. No, non lo compro più perché ci sono troppi bot, cioè quindi venendo meno al proposito iniziale, salvo poi scoprire che i suoi follower sono costituiti in gran parte da bot. E voglio anche dire, ma è ovvio, 150 milioni di follower su una piattaforma che finché ha divulgato i dati ne aveva 250-300 milioni, vuol dire che una persona su due della popolazione di Twitter segue Elon Musk, con tutto il male che gli vogliamo, mi sembra.
Domanda, tu lo segui?
Io lo seguivo. E
ah ok, tu sei l'uno su due, perché io no.
L'ho silenziato.
Ah, okay.
L'ho dovuto silenziare perché praticamente il mio thread di Twitter era il twittaggio compulsivo di Elon Musk che mi infestava il feed. L'ho silenziato. E ti dirò una cosa così volante, mi viene il sospetto di non essere stato l'unico che come me abbia fatto questa cosa a talmente tanta gente che lui a un certo punto voleva impedire di bloccare gli utenti.
Ed è probabile. Allora, 21.44 è arrivato il momento dell'ultimo brano di questo giro, della prima puntata della stagione di Doppio Click. Restiamo sempre sull'attualità perché ieri era l'11 settembre. E l'11 settembre è una data che per molti, tutti spero, ricorda un evento decisamente spiacevole, cioè il golpe in Cile con cui Pinochet ha preso il potere uccidendo il presidente legittimo Salvador Allende. E io mi arrabattavo per cercare di capire che brano mettere, poi stamattina stavo leggendo le news e ho visto l'elenco degli invitati alle commemorazioni per i 50 anni del golpe e ho visto che in rappresentanza dei musicisti antifascisti c'era un certo Tom Morello.
Draw the same that burn crosses! now you do what they told ya. 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 Born to die or justify, but wearing the badge, yeah, you're chosen white. You're justified. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. And now you do what they told ya. 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 Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya.
Rage Against the Machine, Killing in the Name, sono le 21.50 e questo è Doppio Click e andiamo avanti a parlare delle belle trovate di Elon Musk degli ultimi mesi. Allora, abbiamo accennato alla vicenda legata al non combattimento con Mark Zuckerberg, ai numeri farlocchi per quanto riguarda i follower, al ritardo di apertura. Beh, ci sono dei temi però un po' più seri per quanto riguarda X, che come piattaforma social ha ancora la sua bella importanza. Allora, uno dei problemi che ha Elon Musk è quello della gestione dei contenuti d'odio e della gestione di tutti quei contenuti che vengono considerati inappropriati. Infatti ci sono un po' di tensioni con l'Unione Europea che col Digital Services Act impone ai social network di fare un controllo puntuale di queste informazioni, e un po' di problemi legati soprattutto a quella che è l'impostazione di Elon Musk, perché lui si è comprato Twitter con l'idea di farlo diventare un luogo liberissimo, e liberissimo purtroppo vuol dire anche di lasciare spazio a gente che forse quello spazio non lo meriterebbe. E c'è una vicenda che è venuta fuori ultimamente che dimostra un po' quale sia la sua impostazione. Allora, c'è un'organizzazione che si chiama ADL, Anti-Defamation League, che è nata sostanzialmente per contrastare il linguaggio d'odio rivolto a chi ha origini ebraiche, quindi diciamo contro tutta quella parte di suprematismo bianco che è ancora trita l'antisemitismo. Questa ADL ha chiesto più volte a Twitter prima e X dopo di far chiudere quelli che sono gli account legati a Libs of TikTok. Allora, Libs of TikTok è un account gestito da, spero di pronunciarlo giusto, sono andato a cercarmi la pronuncia, Kaya Raichik, che ha questa bella abitudine di aggredire la comunità LGBTQ. Facendo cosa? Utilizzando un sistema particolarmente odioso, in pratica va a prendere dei contenuti degli attivisti LGBTQ, li estrapola dal contesto e poi li pubblica insultandoli o comunque mettendoli in ridicolo in qualche modo. Beh, c'è stata questa specie di flirt tra Elon Musk e Libs of TikTok con la richiesta, addirittura diciamo che stanno ribaltando il mondo al contrario, non come dice quel famoso generale, dicendo che in pratica associazioni come l'Anti-Defamation League sarebbero uno strumento di censura, e Elon Musk addirittura ha detto che pubblicherà tutti i messaggi che gli sono arrivati dall'ADL per chiedere di chiudere Libs of TikTok. Io sarei veramente curioso di vederli, per denunciare il fatto che ci sia una censura dei ben pensanti o del politically correct nei confronti degli altri.
Tra l'altro Libs, ecco, of TikTok scusami, Libs of TikTok
lo vedevo che non si teneva più,
è una di quelle pagine veramente che fanno anche pratiche veramente che non sono odiose, sono peggio, tra cui per esempio quello che in inglese viene chiamato doxing, cioè questi individuano un nemico ed è nemico semplicemente perché è un liberal, un sostenitore delle minoranze, una sostenitrice dei diritti LGBTQ, quello che si vuole, e come dire, divulgano informazioni private, privatissime, addirittura l'indirizzo di casa, in modo che poi uno possa andare fisicamente a molestare queste persone. Libs of TikTok, nonostante il nome così innocente e quasi anche controintuitivo, anzi assolutamente controintuitivo, è una delle peggiori fogne dell'internet. Il fatto che Elon Musk scenda regolarmente in campo in difesa di questa realtà, mentre nonostante tutto quello, il suo chiacchiere sulla difesa della libertà d'espressione, continua a contrastare attivamente tutte le pagine che invece fanno attivismo di un altro tipo, radicale di un altro tipo, la dice semplicemente molto lunga su quello che è il suo posizionamento politico e in che modo vuole utilizzare quella piattaforma che si è acquistato per 40 miliardi di dollari.
E a proposito dei 40 miliardi di dollari, allora, tra le tante uscite inquietanti, perché prima Daniele Signorelli accennava al fatto che se segui Elon Musk ti ritrovi con una serie di post compulsivi. Allora, questa è una delle cose che gli sono sempre state addebitate, cioè il fatto che intanto provocasse dei crolli in borsa o delle criptovalute semplicemente facendo due tweet mentre probabilmente si stava bevendo l'aperitivo o altro, ma ogni tanto ne spara veramente grosse, e ne ha sparata una che ha anche inquietato gli investitori, secondo me, di X. Cioè, in pratica, ha fatto una stima del valore di X che è imbarazzante.
4 miliardi di dollari. Ma allora, la cosa pazzesca è che lui questo social l'ha acquistato per 44 miliardi di dollari, quindi se la sua stima è corretta significa che ha perso almeno il 90% del valore. Ma non solo la sua stima, anche il valore comunque stimato in borsa prima che lui lo ritirasse era appunto su cifre simili a quelle che lui ha pagato. In particolare poi Twitter era salito da 24 miliardi a 43 tra 2019 e 2020, quindi nel periodo della pandemia, che aveva fatto balzare enormemente i valori di tutte le realtà del mondo digitale e di internet. La cosa pazzesca è che lui l'ammetta, ma in verità non stupisce questo crollo, perché da quando lui ha preso in mano Twitter sono tornati i troll, è tornato l'hate speech, sono scappati tantissimi investitori, e lì è veramente che...
Anche gli scienziati sono scappati da Twitter.
Anche gli scienziati, cioè veramente abbiamo sempre parlato un po' a sproposito di adesso scappiamo da Facebook, adesso scappiamo da Instagram, adesso invece sta succedendo davvero, la gente e soprattutto gli inserzionisti stanno scappando da Twitter.
Ma fra l'altro la cosa delirante è... come è arrivata la notizia? Perché bisognava fare un po' di calcoli. In pratica lui ha scritto un post in cui, tra l'altro, accusava la Anti-Defamation League, di cui parlavamo prima, di avergli provocato una perdita di ricavi, e ha scritto la seguente frase: non vedo alcuno scenario in cui noi siamo responsabili per meno del 10% del calo di valore totale di X, quindi circa 4 miliardi di dollari. Allora, non è molto intuitiva come cosa. Lui in pratica dice: noi se abbiamo sbagliato e abbiamo fatto perdere del valore a questa azienda, al massimo le abbiamo fatto perdere il 10%, cioè 4 miliardi. Il che significa che secondo lui ne ha persi 40 miliardi di valore. E questa è un po' delle cose che lui spara a caso. E spara a caso, c'è anche chi in maniera un po' maligna ha una spiegazione per questa. Abbiamo un minuto e venti, quindi diciamola in fretta.
La faccio molto breve. Allora, dico solo che già 5 anni fa si sosteneva che Musk twittasse sotto l'effetto dell'Ambien, che è questo sonnifero che può creare un po' di euforia, perché e quella poteva essere una delle spiegazioni per i suoi tweet compulsivi e non sempre molto logici. Nell'ultimo periodo le indiscrezioni sono un po' peggiorate. Si è passate dal fatto che Musk ha un uso, forse un abuso, di un sonnifero dell'Ambien, a quanto pare forse avrebbe un abuso di chetamina. Forse lo incroceremo in qualche rave party in Italia, non lo so.
No, che ricordiamo, allora, la chetamina non è illegale, delle microdosi possono servire come antidepressivo, come sostiene lui, però pare che abbia rilasciato le dichiarazioni in cui dice che però poi quando va alle feste ne usa un po' di più. Secondo me certi tweet arrivano da lì. E non solo i tweet, chiudiamo dando soddisfazione a un ascoltatore che aveva scritto prima. Perché, allora, qualcuno si ricorderà che X non è solo il nome della nuova piattaforma di social network, ma è anche il nome di uno dei... Ma ho capito 11. Bene? 11? Sì. Degli 11 figli di Elon Musk. Però per gli ultimi si è sbizzarrito, perché abbiamo... X è il terzultimo.
Ok.
Poi avevamo...
Y, che però ha il nome più lungo, però detta Y.
Detta Y.
Sì.
E l'ultimo...
Tau Techno Mechanicus.
Ok.
Ma era una cosa lampo?
Sì.
All'anagrafe degli Stati Uniti sono veramente buoni. Cioè, da noi se vai all'anagrafe e dici vorrei chiamare mio figlio Pirla, non so, dicono no, guarda, non si può. Forse anche negli Stati Uniti dovrebbero fare qualcosa del genere.
Più che altro, guarda, io spero che gli facciano causa quando diventano maggiorenni.
Me lo auguro.
Sarebbe una bellissima idea. Allora, abbiamo già sforato di 20 secondi.
Okay.
Pensa. Allora, finisce qui questa prima puntata della nuova stagione di Doppio Click. Io ringrazio Andrea Daniele Signorelli.
Grazie Marco, alla prossima.
Vi ricordo che di Andrea Daniele Signorelli potete ascoltare anche un podcast che si chiama Crash, che trovate su tutte le maggiori piattaforme, ormai basta dirlo, cioè c'è un podcast, lo trovate, e poi lo ritroverete ogni tanto qua a Doppio Click, perché io sto facendo una corte spietata. Io vi auguro un'ottima serata, vi lascio in compagnia con la programmazione di Radio Popolare, che dovrebbe proseguire, io uso un condizionale, con l'altro martedì, e a seguire con le news della notte, questa sera a cura di Viviana Astazzi. Una buona serata e a settimana prossima. Now you shouldn't be scared, I'm good at repairs, and I'm under each snare, intangible, bet you didn't think, so I command you to.